apriamo le nostre Bibbie questa mattina in Genesi 4. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie veramente per averci riportato sani a casa. Di nuovo, Signore, in mezzo al tuo popolo, Signore. Signore, noi siamo venuti questa mattina in questo locale solo per un motivo, per adorare Gesù. Per sedere ai tuoi piedi, Signore, di imparare da te. Insegnaci, Signore, la tua parola. Insegnaci, Padre, le tue vie, che non sono le nostre vie. Perché come il cielo è al di sopra della terra, così sono le tue vie al di sopra delle nostre. Grazie di nuovo, Signore, benediscici ancora. E ti ringraziamo per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Quindi, più di un mese fa abbiamo visto l'uccisione di Abele da Caino nella prima parte di capitolo 4 e poi in quest'ultima parte di capitolo 4 e poi tutto capitolo 5 ci sono due elenchi di discendenza, genealogie. E non so per voi, ma questa genealogia è abbastanza breve, perché è la breve genealogia di Caino, e poi in capitolo 5 c'è la genealogia da Adamo a Noè, quindi 10 generazioni. Ma se vai in altri libri nella Bibbia, ci sono genealogie lunghissime, 3-4 capitoli solo, quello ha avuto quello, avete mai visto questi, no? No? Io prima di essere credente ho deciso di leggere la Bibbia perché è il libro più venduto fra tutti i libri nel mondo, e quindi come non ho detto voglio leggere questo libro, la Bibbia, e invece di partire nel Nuovo Testamento, che io consiglio a tutti di cominciare nel Nuovo Testamento perché lì c'è il Vangelo, lì c'è la buona novella della salvezza, ho cominciato nel Vecchio. E Genesi era abbastanza interessante, anche Esodo, ma poi quando sono arrivato a quei elenchi, no, quello è nato, quello, ho detto mamma mia. E a volte queste cronologie, cioè queste genealogie, scusate, possono essere noiosi, confesso. Non dobbiamo, sai, no, anche quello deve essere iperspirituale. Confessiamole che a volte un elenco di nome è noioso. Amen. Però sono stati dati per un motivo ben preciso, e perché Dio ha voluto stabilire nella sua parola la discendenza del Messia da Adamo. Infatti il scopo della genealogia non è tanto per stabilire una cronologia, quindi il tempo, ma la genealogia, quindi la discendenza di una persona. Secondo me è sbagliato di prendere le età di tutte queste persone in Genesi, aggiungerli e dire allora l'età della terra è questa. E c'è un motivo, perché nella Bibbia, quando dice che quello generò l'altro, no? Non vuol dire sempre che lui era il padre di quella persona. Girate un attimo in Matteo capitolo 1, versetto 8. E non voglio, solo brevemente, Asa generò Joseph, a Joseph generò Joram, Joram generò Ozia. Quindi nella genealogia di Matteo sembrerebbe che Joram è il padre di Ozia, ma se guardiamo nel libro di Secondo Re, capitolo 8, versetto 25, Allora il nome in Matteo è Oriam e qui in Secondo Re viene scritto Joram, ma è la stessa persona, è solo perché il Vecchio Testamento è scritto in ebraico, il Nuovo Testamento è stato scritto in greco. E lui generò questa Accazia. Non c'è questo tempo questa mattina di vedere poi tutto, per chi sta scrivendo note, Secondo Re 8:25, 11:2, 14:1 e 14:21, viene stabilito che fra Ioram e Uzia ci sono tre generazioni. Quindi Ioram ha avuto un figlio, lui ha avuto un figlio, un altro figlio, e poi è venuto Uzia. Non vuol dire che la genealogia di Matteo è sbagliata, perché la parola generò non vuol dire semplicemente padre figlio, perché in un certo senso anche mio bisnonno ha generato me, giusto? E quindi da capire, noi non possiamo prendere un elenco di genealogie e dire vedi, questa la Bibbia dice con esattezza che questa è l'età del mondo. Più o meno sappiamo che non è miliardi di anni, ma qui alla fine di capitolo 4 di Genesi, capitolo 5, come ho già detto, ci sono queste due genealogie: la genealogia di Caino, uomo malvagio che ha ucciso suo fratello Abele, il giusto Abele, e poi la genealogia di Set, però in realtà la genealogia di Adamo, perché a causa del fatto che Caino ha ucciso Abele, Dio doveva far sorgere da Adamo una nuova generazione, una generazione di giustizia. Dio non poteva permettere che il Messia nascesse attraverso Caino. E come ho detto all'inizio, a volte guardiamo un elenco, quello, genero, quello, dice mamma mia, che noia. Invece in queste due genealogie ci sono delle lezioni molto importanti per la nostra vita anche oggi, perché vediamo le antenanze di Caino, il frutto che loro hanno portato. Noi sappiamo che tipo di uomo era Caino, carnale. Abbiamo visto nello studio precedente che lui offriva a Dio il frutto del suo sudore, come tanti religiosi nel mondo oggi che fanno tante opere e dicono Dio deve accettare per quello che io ho fatto. Ho fatto pellegrinaggi, sono andato in messa ogni giorno per tutta la mia vita, ho dato denaro ai poveri, ho dato denaro alla chiesa e perciò Dio mi deve. Questa è la religione di Caino. La religione di Abele, che è il Vangelo, è Signore, io non posso fare niente per essere degno di te. E quindi questa vita innocente sarà offerta al posto mio per la mia salvezza. E noi vediamo nella vita di Caino, nella sua discendenza, una tendenza di carnalità, di mondanità. Invece nella discendenza di Seth vediamo una tendenza di giustizia, di camminare con Dio. Leggiamo dal versetto 16. Allora Caino si allontanò dalla presenza dell'Eterno e dimorò nel paese di Nod, ad est di Eden. E Caino conobbe sua moglie, ed egli concepì e partorì Enoch. Poi Caino costruì una città a cui diede nome Enoch, del nome di suo figlio. Allora, non dobbiamo confonderci, perché alcuni discendenti di Caino hanno gli stessi nomi dei discendenti di Seth. L'Enoch che è stato rapito non era questo Enoch. L'Enoch che è stato rapito era un discendente di Seth, un uomo giusto che camminava con Dio, ma poi vedremo l'elenco di Seth. Ma questo adesso vogliamo guardare su Caino e la sua discendenza. Quindi Caino ha questo figlio Enoch. In versetto 17, poi Caino costruì una città a cui diede il nome Enoch, del nome di suo figlio. Quindi noi vediamo da Caino che ancora non ha imparato la lezione del capitolo precedente, di tutta la storia di suo fratello. Ancora lui è un uomo che vive per ora, per questa terra. Notate che lui ha costruito una città e ha dato il nome di suo figlio, perché lui vive per il presente, come Esaù, che ha venduto la primogenitura, l'eredità spirituale, per una conca di lenticchie. E anche Caino, lui era un uomo che viveva per questa terra, per la propria gloria. Lui ha costruito una città con le sue mani e ha dato il nome di suo figlio, come tante persone che vediamo in questo mondo, no? Magari cominciano da poco, fanno una ditta, comprano un capannone e mettono Craig e figli, no? SRL. Vedi il mio nome. Ma come tanti capannoni, anche la città di Enoch è sparito. Non si sa neanche dov'è. Caino ha lavorato tutta la sua vita per avere un nome qui sulla terra, per avere la gloria umana, per stabilire il suo regno qui sulla terra. E anche molti credenti, purtroppo, fanno lo stesso sbaglio di Caino. Loro vivono per il presente, vivono per il materiale, vivono per stabilire un nome e una reputazione su questa terra. Ma questo non è le vie di Dio. Amen. Noi siamo un popolo chiamato di essere separati. Noi siamo un popolo chiamato per vivere non per questa città o questa terra, ma per la città celeste e per un'eredità eterna. Ma Caino no. Caino voleva mettere il suo nome dappertutto, anche qui nel Veneto. Io amo il Veneto, sono contento di essere a casa nel Veneto, ma girando il Veneto vediamo tutte queste ville, no? Villa Pisani, villa quello, villa questo. Ma dov'è questa gente, no? Magari qualche erede ancora c'è in giro, ma la maggior parte che io so non ci sono neanche più. Anche loro hanno costruito queste ville, hanno messo un nome sopra, ma vivevano per una gloria terrestre. Andiamo avanti a vedere gli altri discendenti di Caino. Ed Enoch nacque Irad, a Irad generò Mehuyal generò Metusael, e Metusael generò Lamech, e Lamech si prese due mogli, il nome di uno era Ada e il nome dell'altro Tisla, e Ada partorì Jabal, che fu il padre di quelle che abitano sotto le tende e levano il bestiame. Quindi un altro discendente di Caino, Jabal, era un grande ranch, no? Aveva un ranch, tutte le mucche, quanti bestiame che lui aveva. Ora il nome di suo fratello era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. Quindi Jubal era un musicista. Tisla partorì anche esse Tubal-Cain, artefice di ogni sorta di strumenti di bronzo e di ferro. La sorella di Tubal-Cain fu Naima. In tutti questi discendenti di Caino non leggiamo mai che era un uomo che camminava con Dio, un uomo che amava Dio. Noi leggiamo solo dei loro fatti umani. Caino ha costruito una città, ha dato il nome Enoch. Jabal era un grande contadino, ha fatto tutte queste mandrie. Jubal era un grande musicista, conosciuto nel top 10. E Tubal-Cain, che era un grande metalmeccanico. Era scritto Tubal-Cain SRL. Anche da questo vediamo che i primi discendenti di Adamo erano uomini moderni, sapevano già fondere metalli, costruire attrezzatura, non come l'evoluzione che insegna che l'uomo è evoluto attraverso centinaia di migliaia di anni. Sapete una cosa che hanno trovato in America? Più di 1000 metri sotto il suolo, quindi secondo i geologi dell'evoluzione, strati di pietra miliardi di anni vecchi, e quindi più di 1000 metri sotto il suolo, nella Virginia, negli Stati Uniti, in un strato di carbone, hanno trovato un manufatto di bronzo, sepolito dentro questo carbone solido. Gli evoluzionisti non vogliono che sappiamo queste cose, perché loro non hanno spiegazione. Noi abbiamo spiegazione che il diluvio ha sepolito miliardi e miliardi di tonnellate di vegetazione sotto la terra, che poi è diventato carbone, e in mezzo a quello c'erano manufatti di metallo fatti di uomini di questa età di cui stiamo leggendo. Ma come Caino, tutta la sua discendenza erano persone che vivevano per l'ora, per questa terra, per stabilire un nome su questa terra. Invece le discendenze di Adamo versetto 25, quindi Adamo conobbe ancora sua moglie che partorì un figlio, lo chiamò Seth, perché egli disse: Dio mi ha dato un altro discendente al posto di Abele che Caino ha ucciso. Qui vediamo che il nome dei bambini, secondo la cultura ebraica, era molto importante e spesse volte era legato su una cosa profetica nella vita di quella persona. Abbiamo visto nello studio precedente che Caino ha ucciso Abele. Come Dio non poteva far sorgere il Messia da Caino, che era maledetto. Infatti vediamo nel diluvio di Noè che tutti i discendenti di Caino saranno uccisi. Sarà sterminato la linea di Caino, perché era una linea che seguiva per questa terra, non per le cose eterne, e quindi non potevano ereditare la vita eterna. Ma qui Adamo e Eva hanno un altro bambino, e Eva, quando partorì questo bambino, lo chiamò Seth, che vuol dire destinato da Dio. E poi lei dice: Dio mi ha dato, o Dio mi ha destinato, può essere anche tradotto, un altro discendente, quindi una giusta generazione, un seme consacrato a Dio. Anche a Seth nacque un figlio, lo chiamò Enosh. Enosh vuol dire mortale. Allora si cominciò a invocare il nome dell'Eterno. Questo è il libro delle discendenze di Adamo nel giorno in cui Dio creò l'uomo e fece assomiglianze di Dio. Quindi questa nuova discendenza di Adamo comincia con Seth, che Seth alla nascita di suo primogenito Enosh, anche lui cominciò a cercare il Signore. E come ho detto all'inizio, potremmo dire, boh, un elenco, una genealogia, boh. Invece oggi è una figura di chi è destinato alla vita eterna e chi è destinato alla condanna eterna. Caino cosa ha preparato per suo figlio? Cosa ha preparato? Una città. Uno potrebbe dire, ma cavolo, ha costruito molta belluna, ha dato il nome, ha fatto una grande cosa. Ma Caino ha dato a Enoch un'eredità spirituale? Lui ha preparato suo figlio per l'eternità? No. Caino ha lavorato tanti anni in fabbrica, ha guadagnato tanti schei per farsi una città. Ed era figlio, ho lavorato tutta la mia vita, ho fatto tutte queste cose e do il nome, ti do la gloria terrestre, ma non cose eterne. Non hanno importanza le cose eterne, noi viviamo per l'ora, per il denaro, per il guadagno. Invece Seth, quando nacque Enosh, il primogenito, Seth ha detto, ora dobbiamo cercare il Signore. Comprendete perché è importante questi passi, fratelli? Specialmente noi padri. Noi quale esempio stiamo dando ai nostri figli? Che tutta la nostra vita è consumata con le cose di questa terra? Il guadagno del denaro, vivere per questa vita, per stabilirci un regno, un nome su questa terra, o stiamo elevando i nostri figli per le cose di Dio, fratelli, e le cose eterne. Ma Seth era un uomo che amava Dio. Non che il lavoro non è giusto, nessuno mi deve fraintendere, è giusto lavorare, ma è giusto anche venire in chiesa la domenica. Amen. Voi siete qui, io sto parlando con, di chi non c'è. Ah, ma fratello, non lo sai, io, sai, la domenica è l'unico giorno che posso tagliare il mio prato. Ma lascia crescere il tuo prato, vieni in comunità a lodare Dio. Noi non dobbiamo essere la mentalità di Caino, dobbiamo essere la mentalità di Seth. Perché sapete, i nostri figli imparano non da quello che noi diciamo, ma da quello che noi viviamo. E se per noi le cose del Signore, la Sua parola, stare insieme con la famiglia di Dio non è importante, anche per i nostri figli non sarà importante. Loro seguiranno il nostro esempio. Quindi in capitolo 5, versetto 3, Adamo visse 130 anni, generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine, lo chiamò Seth. Versetto 6, Seth visse 105 anni, generò Enosh. Dopo aver generato Enosh, Seth visse 807 anni, generò figli e figlie. Così tutto il tempo che Seth visse fu di 912 anni, poi morì. Poi Enosh visse 90 anni e generò Kenan. Kenan vuol dire dolore. Per chi sta prendendo note, scrivete questi nomi perché alla fine vedremo cosa è il loro significato. Versetto 12. Kenan visse 70 anni e generò Mahalaliel. È un po' come parlare in lingue questo nome. Mahalaliel. Ripetelo tante volte. Mahalaleel vuol dire il benedetto Dio. Mahalaleel visse 65 anni e generò Jared. Jared vuol dire scenderà. Versetto 18, Jared visse 162 anni e generò Enoch. Quindi questo è l'Enoch giusto. L'Enoch di Caino non era giusto. Abbiamo già visto che Seth e Enosh erano uomini che cercavano Dio. E qui Enoch in versetto 22 o 21, Enoch visse 65 anni e generò Metusola. Oh, scusate, ho saltato un nome. Allora, Enoch vuol dire insegnando. Poi Enoch generò Metusola. Metusola, vedremo un po' in profondità la vita di Metusola, perché c'è un mistero nella vita di Metusola. Metusola vuol dire la sua morte porterà. Ricordate che quando davano il nome, quasi sempre aveva un significato profetico riguardo la vita di quella persona. Poi versetto 25, Metusola visse 187 anni e generò Lamech. Lamech è una parola da cui prendiamo anche le parole lamentazione, ma letteralmente vuol dire i disperati o disperare. Poi in versetto 28, Lamech visse 182 anni e generò un figlio e gli posò il nome Noè, dicendo: questi ci consolerà nel nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a motivo del suolo che l'Eterno ha maledetto. Quindi anche Lamech era un profeta. Lui, quando è nato Noè, lui ha profetizzato che attraverso la vita di Noè c'è una generazione sarebbe salvata, che Dio avrebbe usato Noè per fare una grande opera di giustizia. Noè è l'ultimo nome e vuol dire consolazione o riposo. Quindi queste sono le 10 prime generazioni, la generazione del Messia, da Adamo a Noè. Per chi ha scritto i nomi, adesso mettiamo i nomi insieme e viene fuori una frase. Adamo vuol dire uomo, Set destinato, Enosh mortale, Kenan dolore, Mahalalel, il benedetto Dio, Jared scenderà, Enoch insegnando, Metusola, sua morte porterà, Lamech, i disperati, Noè, consolazione e riposo. Quindi mettendo tutto insieme, l'uomo destinato, mortale dolore, il benedetto Dio scenderà, insegnando, la sua morte porterà i disperati, consolazione e riposo. Forte, eh? Fortissimo. Dio ha destinato che i nomi dei primi 10 in linea del Messia avrebbe predicato il Vangelo. A causa del peccato di Adamo e Eva, l'uomo è destinato alla morte e dolore. Ma il benedetto Dio scenderà insegnando, e la sua morte porterà consolazione e riposo. Amen. Abbiamo trovato questa consolazione e riposo in Gesù. Una cosa interessante di Metusala, abbiamo già letto che Enoch in versetto 21 visse 65 anni, generò Metusala. Noi scopriamo nel Nuovo Testamento, girate un attimo in libro di Giuda, che Enoch era un profeta. Il libro prima di Apocalisse, verso la fine del Nuovo Testamento, e qui nell'epistola dell'apostolo Giuda viene rivelato che Enoch era un profeta e che lui ha profetizzato in Genesi capitolo 5, in quel tempo della sua vita. Questa profezia non viene ricordata nella Bibbia. Cioè, non troverai questa profezia nel libro di Genesi. Ma sappiamo che lui ha avuto questa profezia, e questa profezia era ispirata dallo Spirito Santo, perché Giuda ce la racconta. E qui nel libro di Giuda, versetto 14, ebbene, per le profezie anche Enoch, il settimo da Adamo, dicendo: ecco, il Signore viene con le sue sante miriadi per far giustizia contro tutti e per convincere tutti gli empi tra loro di tutte le opere, di tutte le loro opere di impietà che hanno commesso impiamente, e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui. Allora, noi sappiamo dal libro di Apocalisse che questa profezia di Enoch parla del secondo ritorno di Cristo, perché Giovanni ce lo dice in Apocalisse. Apocalisse 19, vediamo Gesù Cristo che torna con tutti i suoi santi per giudicare il mondo. Quindi Enoch era una persona molto speciale. Già all'epoca, prima del diluvio, Dio aveva dato una rivelazione di lui, del secondo ritorno di Cristo. E non solo del secondo ritorno di Cristo, ma anche questa è una profezia che ha a che fare con il giudizio che sarebbe venuto con il diluvio. Perciò il nome di Metusala era molto speciale, che lui ha dato questo nome. La sua morte porterà. Allora, torniamo in Genesi, un po' di matematica, abbiate pazienza, ma è una cosa molto interessante. Allora, in versetto 21 leggiamo che Enoch generò Metusala. In versetto 25, Metusala visse 187 anni e generò Lamech. Quindi dalla nascita di Metusala, quindi quando Enoch ha dato questo nome, la sua morte porterà, Alla nascita di Lamech, il figlio di Metusala, sono passati 187 anni. In versetto 28, Lamech visse 182 anni e generò un figlio che sappiamo che è Noè. Quindi 187 più 182 sono 269. 300, scusate, vedi? Buono che siete svegli. 369, ricordate quel numero. In versetto 27, così tutto il tempo che Metusala visse fu di 969 anni. Ok? Quindi Metusala dalla sua nascita ha vissuto 969 anni. In Genesi 6 è scritto che Dio ha mandato il diluvio quando Noè ebbe 600 anni. Quindi abbiamo 369, giusto? Più 600 sono 969 anni. Quindi Dio ha rivelato a Enoch alla nascita di Metusala che la sua morte, quando Metusala morirà, il giudizio di Dio cadrà sulla terra. E infatti il giudizio, il diluvio, cominciò esattamente 969 anni dopo la nascita di Metusalech. Quando lui morì, era nel 600° anno di Noè. Non sono così noiosi questi elenchi. Un altro passo che parla di Enoch in Ebrei capitolo 11. Ebrei 11:5. Per fede Enoch fu trasferito in cielo perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva trasferito. Prima infatti di essere portato via, egli ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. Vedete che non solo i nomi di questi primi 10 generazioni sono profetici riguardando la morte e la salvezza che abbiamo in Cristo, ma sono anche profetici riguardo il secondo ritorno di Cristo. Noi sappiamo già che la vita di Noè è una figura profetica degli ultimi tempi, e vedremo domenica prossima la vita di Noè. E cosa ha da dire alla nostra vita? Gesù ha detto: come nei giorni di Noè, si sposeranno, beveranno, lavoreranno, tutto andrà avanti come sempre. E poi il rapimento della Chiesa. E anche qui nella vita di Enoch è interessante che lui ha generato Metusala, ma lui è stato rapito da Dio 696 anni prima della morte di Metusala, quindi prima del diluvio. E Enoch è una figura della Chiesa. Guardiamo di nuovo in Genesi 5, versetto 22, dopo aver generato Metusalemme, Enoch camminò con Dio 300 anni, generò figli e figli. Così tutto il tempo di Enoch, che Enoch visse, fu 365 anni. Ora Enoch camminò con Dio, poi non fu più trovato, perché Dio lo prese. Sapete perché Dio ha preso Enoch? Perché Enoch camminava con Dio. Tu sei mio compare, tu vieni con me. E così sarà negli ultimi tempi. Chi camminerà con Dio non deve temere la morte, perché Paolo dice che la morte non ha più potere su di noi. Voi avete paura della morte? Io non vedo l'ora di morire, sinceramente, perché vi voglio bene, mi piace l'Italia, mi piace mangiare la pasta, ma so che là non dovrei sudare. Non dovrei sentire dolore, non dovrei sentire triste, non dovrei vedere fratelli o parenti malati o gente che soffre, perché Dio spazzerà via ogni cosa e non ci saranno più dolore o lacrime. Vedete la generazione di Caino, che ha vissuto solo per questa vita, fu spazzata via, ma Enoch, che camminò con Dio, è stato preso da Dio. E c'è una lezione importantissima per noi. Noi siamo i saggi vergini che stiamo vivendo per il Signore, per le sue cose, aspettando. La nostra vita è consumata con le cose di Dio o con mettere un nome sul nostro capannone? O magari nessuno di noi è un capannone, è un modo di dire, no? Ma nel senso che anche se siamo credenti, ma tutta la nostra vita è consumata con soldi, guadagnare soldi e fare questo, fare quello. Allora noi camminiamo come Caino. Ma Gesù ha detto: mettete i vostri tesori in cielo, dove la ruggine e la tigna non possono corrompere. Cosa stiamo dando al Signore? Le spicciole della nostra vita? Per tutta la nostra vita. C'è un ultimo elenco in Apocalisse capitolo 20. Poi concluderemo. Perché, fratelli, alla fine di ogni cosa non importa se siamo nell'elenco di Caino, di Seth, o se il nostro nome è scritto su un capannone, o su una villa, ma quello che è importante è se noi siamo scritti nel libro di Dio. E qui in Apocalisse 20, versetto 12, 11, poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio. È una buona cosa da ricordare, fratelli. Quando tu vai a evangelizzare, parlare del Signore, la gente ti prende in giro, ricordati che nessuno si prenderà nessuno in giro in questo giorno. È buono ricordare anche le persone: un giorno tu starai davanti a Dio, ritto, attento. Poi vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio. E i libri furono aperti, E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E quindi voglio farvi una domanda questa mattina. Il tuo nome è scritto nel libro della vita? Lui dice, non lo so. Lo puoi sapere. Perché Gesù ha dichiarato, se uno viene da me, io non lo caccerò in nessun modo. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno in cui Dio chiama tutti gli uomini al ravvedimento. L'unica cosa che noi dobbiamo fare per essere preparati per incontrare il Signore è di ricevere Cristo nella nostra vita. Confessare Cristo pubblicamente, perché il libro di Romani dichiara col cuore l'uomo crede e con la bocca confessa che Gesù Cristo è il Signore. Tu hai confessato Cristo pubblicamente?